Intanto ci salutiamo. Stamattina volevo iniziare facendovi una domanda. Secondo voi ci sono più peccatori oggi, nel passato o nel futuro? Cioè, il peccato è più evidente, più esercitato, più manifestato oggi, nel passato, oppure ne dovremo vedere ancora delle belle, secondo voi? Buona seconda. Dovremmo vedere ancora delle belle. Eppure nel passato ci sono state molte più guerre di oggi. Ci sono state stragi, inquisizioni, torture. Il mare lo vedevi proprio per le strade, intolleranze, almeno per quanto riguarda in Europa, diciamo per la nostra cultura, la nostra storia un po' più vicina. E nel passato non si parlava di pace tra i popoli, non si parlava proprio di pace, si parlava solo di guerra, e più c'era guerra più erano contenti, perché era anche un aspetto commerciale, no? Dei vari stati. Invece questa epoca, questo secolo almeno, sembra che si è iniziato abbastanza tranquillo, almeno per quanto riguarda l'Europa. Quindi vedremo questa mattina questi aspetti per quanto riguarda i peccatori e il peccato. Leggeremo da 2 Timoteo, al capitolo 3, siamo arrivati al terzo capitolo di questa epistola, leggeremo i primi 9 versi. Quindi 2 Timoteo 3, da 1 a 9. Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come gli Annè e gli Ambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Ho intitolato questo messaggio Peccatori per ogni epoca. E vedremo stamattina tre punti, che sono il futuro, il presente e il passato. Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto con Enrico la situazione in cui versava ognuno di noi prima di conoscere e ricevere il Signore Gesù come personale Salvatore e Signore. Era semplicemente una situazione di peccato, una situazione in cui eravamo noi una volta come peccatori, finché il Signore ha concesso il ravvedimento per uscire fuori dal laccio del diavolo, come abbiamo visto la scorsa volta testualmente. Quindi stamattina si parla proprio di come eravamo noi. E andremo cominciando col futuro. In questo futuro, dove vedremo diverse epoche che si susseguono. Un'epoca particolare viene chiamata la fine dei tempi. Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Questi ultimi giorni di cui non si sa esattamente quando succederà. Gesù stesso non sapeva il giorno esatto di quando sarebbe successo tutto questo. Leggiamo infatti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 36, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Tuttavia Gesù in quel contesto, ma anche in altre parti dei Vangeli, vediamo che lui non lesinò di dare delle spiegazioni di come si sarebbero verificati questi ultimi tempi. I discepoli infatti avrebbero dovuto esaminare dei segni che si sarebbero verificati per cui avrebbero delineato quel periodo in modo più preciso, quindi definire quel tempo quando si sarebbe arrivato. Ecco perché il Signore, benché non dica al momento preciso, lascia comunque dei riferimenti importanti. E Paolo qui inizia con un elenco dove vuole mettere in evidenza quest'uomo che in qualche maniera, in qualche modo, ha la pretesa di sostituirsi a Dio. Per quanto riguarda la funzione, l'autorità di Dio. E qui Paolo sta preparando Timoteo, ma anche gli ascoltatori, oggi noi, a un periodo in cui si vivrà un secondo illuminismo, un po' più nemmeno quello che si è caratterizzato verso la fine del Settecento, dove l'uomo è stato messo al centro dell'universo e Dio è stato messo da parte. Una sostituzione di ruoli, una banale, inutile tentativo di volerlo fare. E Paolo inizia dicendo che questi uomini saranno egoisti. Perché egoisti? Egoisti perché ci sarà sempre più un individualismo, si perderà il senso sociale costruttivo, ci saranno sempre tante persone che vivranno per conto loro, anche se le vedremo insieme. Poi dice che saranno amanti del denaro, il denaro sarà l'oggetto di culto, perché sarà quello che muoverà ogni cosa. E già ora vediamo tutto questo. Chi è che la comanda in Europa in questo momento? Gli stati, i governi, le banche. Sono loro che, con la loro forza, la forza del Dio denaro, muovono ogni cosa. Ci sono delle persone che vediamo più avanti, più esposte, ma chi ha il potere in questo senso oggi? Sono veramente loro. Coloro che hanno la possibilità di comprarsi ogni cosa, avere la protesa, a volte ci riescono, sì, di comprare ogni cosa. Amanti del denaro saranno anche vanagloriosi, superbo, dice, perché vogliono mettere in evidenza se stessi, vogliono mettere in mostra quello che hanno, in tutti i modi, in tutte le maniere. Questo sarà dalla persona singola fino ai governi, agli stati. Se avete visto qualche settimana fa si è celebrato il compleanno del nonno dell'attuale dittatore in Nord Corea, non mi ricordo i nomi, e come ostentavano loro in quella piazza facendo vedere i loro armamenti nucleari. Mi sono ricordato 30 anni fa quando succedeva questo sopra la Piazza Rossa, se vi ricordate, no? Ecco, noi pensavamo che quei tempi fossero stati, non ci fossero stati più, invece eccoli di nuovo, si sta rivivendo, ciclicamente la stessa cosa. Vanagloriosi, bestemmiatori, inveire contro Dio, contro l'autorità, l'autorità suprema, abbassando, le dicevo prima, il ruolo e l'importanza. Dio, mettiti giù, abbassati, ci sono io adesso. Quello che si sta facendo. E questo necessariamente porta a una ribellione, innanzitutto nelle famiglie, nei nuclei più ristretti, ribelli ai genitori, dice Paolo. Ecco, vediamo un altro riferimento, considerare l'autorità, la prima autorità con cui i bambini hanno a che fare, i propri genitori. Ecco, non esistono più. Vogliono abbattere questi baluardi che per tanti secoli hanno portato avanti intere nazioni, se vogliamo, perché proprio dalla famiglia si parte. Si perde la considerazione del ruolo primo dell'autorità, dei genitori. È per questo che si diventa anche ingrati, perché tutto ti è dovuto. Mi riferisco sempre ai bambini, forse perché magari li vediamo un po' più da vicino, li vediamo come prima maniera, in modo molto più spontaneo. I bambini che sono diventati ingrati non riconoscono più quello che gli viene dotato, tutto gli è dovuto. Non si dà il peso giusto, il valore giusto delle cose che ricevono, perché non sanno cosa vuol dire privarsene, non sanno cosa vuol dire starne senza. E così, ecco, necessariamente questa mancanza di valore delle cose si sfocia nel consumismo. Si prende una cosa, si usa, si butta. Non si ha più senso di quello che si ha. Magari dietro quella cosa ci sono anche dei sacrifici, ma non gli vengono trasmessi. Ecco perché i bambini sono ingrati. I bambini, ma anche gli adulti, chiaramente, sto dicendo. E sono anche i religiosi. Cosa si sente dire? La religione è roba di altri tempi. Serviva all'uomo un tempo per giustificare dei fenomeni atmosferici, ad esempio. Io poi queste persone volevo chiedere, mi capita di chiedere, va bene, ma tu sei riuscito con la scienza a spiegare proprio tutto? E quindi non c'è più rispetto per tutto ciò che è sacro, non c'è quella giusta porsi nel modo giusto verso coloro che invece credono nei valori spirituali, che che siamo noi, ma proprio un atteggiamento in generale, qualcosa che si pensa sia stato superato. Sono quindi insensibili, saranno insensibili, e non sono più accorti, ma sono eccessivamente pragmatici. Il fine giustifica il mezzo, punto. Qualsiasi mezzo va bene. E noi sappiamo che quando facciamo qualcosa dobbiamo vedere se è nella volontà di Dio, se lo stiamo facendo nel giusto modo, e quante rinunce abbiamo dovuto fare. Dire no, non è questo il modo. Ho questo bisogno, ma non è questo il modo per cui posso affrontarlo, perché il Signore comanda diversamente. Saranno sleali, si perde il senso dell'onore. Qualche giorno fa parlavo con dei miei colleghi mettendo a fuoco la differenza che c'è tra governo, Stato e patria. Sono concetti che sembrano simili, ma in realtà sono ben distinti. Infatti noi parliamo tanto di governo, sparliamo tanto di governo, mi ci metto anch'io, parliamo di Stato, di istituzioni, ma chi parla più della patria? La patria era un concetto che era molto insito in noi per chi ha fatto il servizio di leva militare, no? Se vi ricordate, si parlava solo di quello. Adesso è deriso, un concetto che è deriso. Se non sbaglio è stato anche tolto il vilipendio alla bandiera. Cioè, come dire, noi calpestiamo il nostro territorio, la nostra appartenenza. E non c'è niente di male in tutto questo, no? Sembra quasi che uno poi evochi dei sentimenti del ventennio. No, non è tutto questo. Cioè, abbiamo dei valori che vogliamo portare avanti. Valori che fanno parte anche della nostra cultura, della nostra tradizione, e che vengono calpestati. Ecco, proprio un continuo calpestare di qualcosa di spirituale, in senso anche lato, ma anche proprio di sensibilità. Ecco perché dice che saranno insensibili. Un tempo ci si moriva per il senso di padre, di onore. Ora viene deriso. Calunniatori, continua. E qui inveire contro il prossimo. E questo termine calunniatori in greco, l'originale, sapete qual è? Diavoli. Proprio e qui già la dice lunga. Saranno spietati. Si guarda anche qui solo a se stessi, ma c'è non solo un senso di egoismo, ma un senso anche di calpestare gli altri. E quanto si vede questo in giro? Nel posto di lavoro, ad esempio. Io purtroppo sto ancora vivendo una situazione del genere. Vedere quello che pur di emergere denigra gli altri colleghi, non suo stesso team. È molto brutto questo, è molto brutto. E pochi se ne accorgono, questo anche, il bello è che anche pochi se ne accorgono. Comunque, senza amore per il bene, e qui si perde il senso della pietà, della misericordia. Si lascia solo un'apparenza di voler far bene a qualcuno, tanto per sentirsi belli, no? Infatti poi leggiamo subito dopo, al verso successivo, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, quindi come se volessero fare bene, mentre ne hanno rinnegato la potenza, cioè la vera fonte della pietà, della potenza. Quindi escludono l'intervento divino in tutto questo, mettendo, vedete, sempre loro in prima persona in evidenza. Veniamo così al presente, PC mi ha lasciato, poco importa. Al secondo punto, il presente. E qui si sta parlando del presente, no? Di 2000 anni fa, perché Paolo sta scrivendo a Timoteo del suo presente, che come vedete non cambia molto da oggi. C'è stata proprio un'evoluzione del peccato, se vogliamo, in tutto questo, molto più infido, molto più sottile, poi vedremo tra un po'. E nel presente di allora, come di oggi, non è pienamente palesato quel peccato di cui abbiamo letto prima, che Paolo ha elencato, ma è in embrione. E come se è in embrione? È molto di più di 2000 anni fa. Quindi stiamo rispondendo alla domanda iniziale che vi ho fatto. Molto più oggi si vede come si sta trasformando, si andando verso quella direzione. E vediamo come. Poiché nel numero di costoro, leggiamo il verso 6, ci sono quelli che si insinuano nelle cose e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Quindi ci sono questi personaggi che cosa fanno? Portano religione, portano una ventata di rinnovamento, quasi per voler venire incontro ai bisogni delle anime, ma non stanno portando il Vangelo che salva. Allora loro bussano alla porta di quello che Paolo qui chiama donnette, spacciandosi per portatori di pace. Ora non vogliamo fare riferimenti particolari, però possiamo anche immaginare chi potrebbe essere, ma non sono solo loro. E loro cosa fanno? Insinuano, questa è la loro tecnica, insinuano, quindi in modo vile, in modo subdolo, e circuiscono, e quindi si approfittano. Ora, qui parla di case, ma in realtà queste persone individuano dei personaggi, delle persone deboli, cercano in qualche modo di entrare nella loro intimità, non necessariamente fisica, quindi nel loro modo di pensare, il loro bisogno, la loro famiglia, il loro stato, per portare qualcosa, secondo loro, per soddisfare in realtà i loro bisogni, perché il bisogno di queste donnette è quello di imparare, sempre di imparare, e non possono mai giungere alla conoscenza, alla verità. Cioè loro, queste donne che sono soggiogate dal peccato, perché ci stanno dentro, ma non sanno che sono pilotate da questo peccato, questo carico di peccato, proprio sulle loro spalle, non se ne rendono conto. Vengono queste persone, cercano qualcosa, di portare qualcosa, infatti queste donne poi sono attratte da, non so, immagino religioni, filosofie, sette, tendenze, mote, ma non accettano, non ascoltano il Vangelo della verità che denuncia proprio quel peccato, ma che potrebbe comunque salvarle. Quindi si aggrappano dappertutto, è quello che vediamo noi oggi, si cerca, si va vagando in giro a cercare qualsiasi cosa, ma sì, ma il Vangelo, il cristianesimo già lo conosco, non mi interessa, e vanno in giro a cercare a soddisfare i propri bisogni. E tu gli parli del Vangelo d'amore, quello che salva, e loro non ti ascoltano. Preferiscono altro, perché è più attraente, no? A quel tatto, quel primo gusto, fa più tendenza, no? Fa molto più... quel momento è la moda del momento, ecco, che magari per cui sono attratti molto di più. E così arriviamo al terzo punto, quello del passato. Come gli Annè e gli Ambrè si opposero a Mosè. Ora, ci sono questi due personaggi, gli Annè e gli Ambrè. Ebbene, in tutto l'Antico Testamento, tantomeno nel Nuovo, non sono mai stati nominati. Questi due nomi non ci sono in tutta la Bibbia, però qui Paolo ne parla e fa riferimento a Mosè. Questi due maghi, per la maggior parte dei commentatori, ma anche per serie di contesto in cui ne sta parlando Paolo, fanno parte di quei maghi che ebbero a che fare con Mosè davanti a Faraone. Leggiamo il brano che si trova in Esodo, al capitolo 7, versetti da 8 a 12. Leggo io per voi, se volete seguirmi, purtroppo il PC mi ha abbandonato. Il Signore disse a Mosè, capitolo 7 di Esodo, versetti da 8 a 12. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il Faraone vi parlerà e vi dirà, fate un prodigio, tu dirai ad Aronne, prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aronne andarono dunque dal Faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Il Faraone a sua volta chiamò i sapienti, gli incantatori e i maghi d'Egitto, fecero anch'essi la stessa cosa, con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone d'Aronne inghiottì i loro bastoni. Ora, dicevo, da dove vengono fuori questi nomi, gli Annè e gli Ambrè? Molto probabilmente dalla tradizione ebraica, tradizione orale, ma anche scritta. Perché dovete sapere che insieme con i libri che troviamo nel canone biblico, l'Antico Testamento, c'erano degli scribi che scrivevano altri testi, magari appuntavano delle cronache, dei registri contabili, o anche magari storie che sentivano, oppure proprio la storia, la tradizione orale, no? Come noi abbiamo le favole, le tradizioni, che magari non scriviamo. Quindi questi nomi non è che non siano giusti, non siano esatti, non siano veri, sono veri, ok? Però non sono riportati nei testi biblici, ok? Quindi ci sono stati riportati oralmente o scritti altrove. Comunque questi nomi vengono presi da Paolo come esempio di coloro che vogliono incantare in qualche modo, attraverso delle arti magiche, qui sta scritto. Quindi sembrano segni da parte di Dio, ma non lo sono. Sono solo segni fini a se stessi, solo per fare spettacolo. E quanti ne conosciamo ancora noi oggi, eh? Di questi personaggi che fanno spettacoli. Passano come guaritori, passano come ministri di Dio, come profeti di Dio, ma non lo sono. E prima o poi quest'opera verrà bruciata. Infatti leggiamo ancora, perché Paolo qui torna nel presente proiettandosi nel futuro, perché lui continua, così anche costoro, leggo il verso 8 sempre della lettera, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come quella fu quella di quegli uomini, cioè di Yanné e Yambré. Infatti questi personaggi possono arrivare fino a un certo punto, ma a un certo punto si devono fermare. Vediamo la storia, come finisce, come vengono smascherati. Leggiamo sempre in Esodo, al capitolo 8, questa volta, dei versi 16 a 19. Quindi il Signore disse a Mosè, «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aronne stese il braccio con il suo bastone, percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre zanzare. Ma non poterono, le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al faraone, questo è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto. Prima o poi si devono fermare, come dicevo. Prima o poi l'opera verrà manifestata. E quando si scoprirà che non è un'opera da Dio, verrà arsa. Abbiamo quindi parlato dei tempi di Mosè per quanto riguarda il passato, ma questa azione subdola è iniziata da molto prima. Da quando? Esatto, capitolo 3 di Genesi. È cominciato proprio con Eva. E finirà quando? Alla fine dei tempi. Si parla da Genesi ad Apocalisse. Uno degli ultimi capitoli di Apocalisse, il capitolo 20, leggiamo versetti da 7 a 10, quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e li divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi dobbiamo avere uno spettro temporale esteso per tutta la durata della storia. E dobbiamo ragionare con questa visione d'insieme, da quando è iniziata, come si è evoluta e come finirà. Come vedete la tecnica è sempre la stessa, la seduzione, lavorare in modo subdolo, in modo infimo. Ma questo forse già lo sappiamo, forse è una delle prime cose che impariamo dalla parola, cose che sappiamo. Forse non sappiamo sempre come individuare questi peccatori. E soprattutto come ci dobbiamo porre nei loro confronti, quando loro aprono, quando sono estranei, quando agiscono apertamente forse è più facile. Ma cosa succede quando sono persone che fanno parte della nostra stessa famiglia, amici stretti, nostri colleghi, per i quali c'è una certa affezione? Come ci dobbiamo comportare lì? Saremo altrettanto lucidi? Paolo stava parlando a Timoteo come responsabile di chiesa, e nello specifico come responsabile dei singoli membri di quella chiesa. Quindi non vediamo la chiesa come un'istituzione, ma vediamo proprio come Timoteo si rapportava ad ogni singolo membro che gli era stato affidato. E così dobbiamo fare anche noi. Forse non siamo responsabili di una chiesa, ma abbiamo questo compito di rapportarci ad ognuno di noi, verso chi ci sta intorno. E non è facile sempre individuarli, come dicevo. Non è facile prendere posizione, specialmente se sono persone che, ripeto, molto dirette a noi, per i quali abbiamo una certa responsabilità, ma che possiamo agire più di tanto. Immaginate i genitori che conosciamo o che abbiamo conosciuto, che hanno questo problema con i loro figli, che sanno, vedono che vivono nel peccato e si sentono impotenti, perché dicono che non possono fare nulla. Ma è veramente così? Veramente non si può fare nulla per i nostri figli? Prendo il caso specifico dei figli. La nostra Chiesa offre diverse occasioni per incontrarci, per poter pregare. Prima fra tutto il martedì sera, ad esempio, ma anche la mattina ci sono le donne che si incontrano. Abbiamo gli studi, abbiamo altre attività in cui il popolo di Dio, anche in piccole unità, si unisce per pregare. La preghiera, la base di tutto. Ci sono anche iniziative spontanee di fratelli che si riuniscono. Chi ce lo vieta di fare? Grazie a Dio siamo ancora in un paese in cui viene permesso di fare questo. E non ce ne rendiamo abbastanza conto. Ultimamente in Russia è stato approvato un decreto per cui i testimoni di Geova sono stati banditi. Sono stati considerati gli estremisti. E guardate questa cosa, sono dei segnali, quei segni che vediamo. E guardate che prima o poi arriveranno anche a noi, in un modo o nell'altro. Quindi abbiamo la possibilità oggi di fare nella preghiera, pregare per questi soggetti che vivono lontano da Dio, che sono nel peccato, che loro si sentono a posto. Dicono, io cosa sto facendo di male? Tu so che tu stai, ma io cosa sto facendo di male? Io non dico niente a te, tu non dire niente a me, lasciami in pace. Queste situazioni in cui viviamo, i nostri figli addirittura, dicevo. Qualche giorno fa ho letto con dolore un ragazzo, un uomo ormai, che ha messo su Facebook, sul suo profilo, un video di un predicatore che stava sulla metro di Roma. E quest'uomo predicava la salvezza in Cristo Gesù. Poi alla fine qualcuno gli ha inviato contro. Ecco, quest'uomo che con coraggio, forse un po' di pazzia, ma stava dando il messaggio del Vangelo. E questo ragazzo, quest'uomo, dico, lui diceva, io non sono ateo, però, e diceva sproloqui nei confronti del Creatore, nei confronti di Dio, contro quel messaggio del Vangelo, quello stesso messaggio che lui aveva ascoltato diverse volte, magari la scuola domenicale ad esempio, forse gli scout, non so, non mi ricordo, però so che era qui quest'uomo, che era qui con i suoi genitori, perché non vediamo più. Ecco, queste sono le nostre armi è quello di poter parlare di Gesù, pregare per loro. E dobbiamo prepararci, considerando le esperienze del passato, riportate anche nella parola di Dio, considerando quello che vediamo intorno a noi e soprattutto quello che la parola insegna. Io non sono più un giovincello, insomma si vede i capelli bianchi, non so se vivrò io gli ultimi tempi, non so se li vedranno i miei figli, non so se avrò modo di conoscere i miei nipoti, ma già vedo che la mia generazione, rispetto alla precedente o quella che sto vedendo adesso, ci sono dei cambiamenti, ci sono dei progressivi cambiamenti, dove vediamo quello che loro chiamano un'evoluzione del pensiero, in realtà è un appiattimento dello spirito. Vogliono livellare ogni cosa, mette tutto quanto sullo stesso piano. Un raffreddamento che vedremo anche nelle nostre chiese, così come è scritto. Così vediamo, come abbiamo letto prima nel passo in Apocalisse, ci sarà una vittoria di Dio e noi con Lui, gloria a Dio. Questo ci sarà, sicuramente. Nel frattempo dobbiamo affrontare questa realtà, con tutto quello che comporta, questa quotidianità fatta di diversi elementi, dove noi dobbiamo intervenire in qualche modo, con la preghiera, come dicevo prima, ma anche con un gesto, una testimonianza, qualcosa che possiamo dire, fare, nei confronti, dicevo proprio, di quelli che vagano nel buio e non se ne rendono conto. Che il Signore ci aiuti ad affrontare tutto questo. Vogliamo pregare. Signore Padre Santo, grazie perché ci metti davanti questa realtà, così come Paolo poteva fare nei confronti di Timoteo. Noi leggiamo questi versi che sono stati scritti tanto tempo fa, ma che sono di un'attualità, di una realtà di oggi molto presente, molto insita, Signore, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. E vogliamo essere attenti di poter parlare al momento giusto, nel modo giusto, essere opportuni, ma essere accorti nello stesso tempo di quello che succede e dove possiamo intervenire. Ci saranno tempi peggiori, sì, ma già da oggi, Signore, abbiamo detto e vediamo in embrione tutto questo e noi vogliamo prepararci, vogliamo essere pronti, preparati anche a subire difficoltà, cose che non auguriamo a nessuno, ma che potranno, dovranno anzi, arrivare prima o poi. Che Signore tu ci possa confortare, fortificare, aumentare la nostra fede, darci gli strumenti opportuni, giusti, con quella saggezza che tu solo sai dare. Così ti ringraziamo perché tu lo farai, noi lo chiederemo e tu lo farai. Nel nome di Gesù. Amen.